La Santa Messa Domenicale, domenica 29 novembre, prima domenica di Avvento.
Vieni Santo Spirito di Dio.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Come vento soffia sulla terra.
La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, del Signore, nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù.
Cari ragazzi, anche oggi ci troviamo a vivere un'altra domenica davvero davvero speciale. Infatti ci sono almeno tre motivi per essere felici oggi. Ora cercheremo di elencarli. Primo motivo, la maggior parte di voi sa che la settimana scorsa è iniziata la seconda tappa della missione popolare parrocchiale nella zona di Casarsa, come vedete evidenziato dai confini verdi qui sulla mappa. Secondo motivo, parte oggi uno dei periodi più importanti dell'anno, parte oggi il tempo di Avvento che terminerà con la nascita di Gesù nella notte di Natale. E infine, terzo motivo, ma non meno importante, vedete sull'altare a farci compagnia due ragazzi, due giovani seminaristi del seminario metropolitano Giovanni Paolo II di Pontecagnano, Gianluca e Domenico, che oggi, in occasione della giornata del seminario, ci porteranno la loro esperienza vocazionale. In poche parole, ci faranno capire come hanno incontrato Gesù e come hanno deciso di seguirlo. In pratica, una santa celebrazione in cui abbiamo tanti motivi per essere felici.
Quindi il caro Amedeo ci diceva che sono tre i motivi della gioia: l'Avvento, questo nuovo periodo di preparazione al Santo Natale, l'accoglienza del secondo gruppo della missione popolare, la zona Epitaffio Casarsa e poi la giornata del seminario, i nostri carissimi Domenico e Gianluca. Giornata del seminario, noi annualmente viviamo questo momento che ha tre significati. Il primo, la riflessione sulla chiamata, sul sacerdozio. Secondo motivo è quello di pregare per le vocazioni e in modo particolare per le vocazioni alla vita sacerdotale e terzo motivo della giornata del seminario è anche offrire qualcosa dei nostri soldini per poter sostenere questi ragazzi nel loro cammino di formazione alla vita sacerdotale, perché non possono fare due cose: da una parte prepararsi alla vita sacerdotale e dall'altra parte andare a lavorare per sostenersi. Allora noi come famiglia, come comunità diocesana, noi vogliamo contribuire perché questi giovani possano avere tutto il tempo a disposizione per la formazione spirituale, culturale ed umana e pastorale per poter andare incontro al sacerdozio e noi come famiglia, come chiesa, provvediamo alle loro esigenze. Per cui durante questa Santa Messa non passeranno i signori, perché sono i signori durante la Messa delle 10, con il cestino per le offerte, passeranno i nostri ragazzi Gianluca e Domenico, vi consegneranno una busta e a conclusione della Santa Messa all'ingresso della chiesa chi potrà e vorrà potrà, mettendo un'offerta dentro, la consegnerà direttamente ai nostri seminaristi.
Questa domenica prima di Avvento viviamo una giornata particolare, la giornata pro seminario. Come vedete sull'altare oggi ci sono due figure non solite, cioè due volti non soliti, perché come figure li conosciamo benissimo i seminaristi, sono per noi molto cari. Alla mia destra Gianluca e alla mia sinistra Domenico. Terzo anno di teologia, quasi alla fine, stanno per tagliare il traguardo. Se Dio vuole a settembre li avremo diaconi. Diamo a loro il benvenuto, saranno con noi in questa giornata, parteciperanno alle sante messe. Il motivo lo sappiamo, perché vengono qui per parlare del seminario, vengono qui per presentare la realtà del seminario. Per noi è una realtà molto conosciuta, perché sia con Roberto che con Davide è diventata per noi anche familiare. E come lo è familiare, quindi accogliamolo, accogliamoli come se fossero, e lo sono, membri della nostra comunità, dando a loro il nostro benvenuto, dando a loro il nostro caloroso affetto. Benvenuti e spero che questa domenica con noi sia veramente per voi una giornata di piacere, oltre che c'è un po', penso, la tensione a dover sempre parlare. Io almeno ero un po' così nei primi tempi, però non vi preoccupate, stiamo in famiglia.
Iniziamo questa celebrazione eucaristica chiedendo perdono al Signore di tutti i nostri peccati.
Signore, che nell'Eucaristia...
Signore, Figlio dell'Eterno, inviato a noi dal cielo, abbi pietà di noi. Cristo, germoglio della nuova umanità, abbi pietà di noi. Signore, stella radiosa del mattino e sicura speranza per l'uomo peccatore, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria, a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Nella prima lettura il profeta Geremia parla della venuta di un discendente di Davide che porterà la giustizia nel mondo. Ma chi è questo discendente di Davide? Ovviamente è Gesù che con la sua nascita ha permesso la salvezza di tutti gli uomini. Ascolteremo ora un passo molto bello della lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Anche se questa lettera è stata scritta tanto tempo fa, sembra sia stata scritta proprio per tutti noi. Infatti San Paolo dice che ogni cristiano deve impegnarsi a conoscere Dio e ad amare tutti i fratelli. Facendo così ci avviciniamo sempre più a Gesù. Nel Vangelo che ascolteremo viene descritta la fine del mondo. Anche se questo può sembrare un momento brutto, è il momento in cui Gesù verrà a giudicare ogni persona in base a come si è comportata nella sua vita. Gesù ci invita a stare attenti perché non si sa quando arriverà questo momento. La cosa certa è che ogni persona che avrà seguito i suoi insegnamenti avrà la ricompensa di andare con lui in paradiso.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, vi sollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Ragazzi, i catechisti mi preparano alcuni appunti e mi segnalano un po' le cose che hanno preparato con i segni che voi portate all'altare. Ma questa domenica mi è successa una cosa un po' strana, perché hanno scritto come titolo di questi appunti 1, 2, 4. E io ho detto, non sanno neanche contare, perché hanno scritto, ripeto, 1, 2 e 4. E ho detto, ma non ho capito che significa. Poi andando a leggere ho capito qualcosa. Riuscite voi a intuire di che cosa si tratta? 1 e 4 dovrebbe essere facile in base anche alle indicazioni che ci ha dato Amedeo. Abbiamo detto che questo è il nuovo periodo, è un nuovo periodo, no? Lo si vede anche dai parlamenti. Abbiamo detto che questo periodo si chiama Avvento. Che significa? Attesa. Attesa di che cosa? Della venuta del Signore. Infatti il viola noi lo utilizziamo sempre quando attendiamo qualcosa di importante, quando ci prepariamo a qualcosa di importante. Sapete i due periodi in cui noi usiamo il viola? L'avvento in preparazione a che cosa? Al Natale. Fatevi sentire più forte. Preparazione al Natale, benissimo, perché a una certa età si comincia a perdere colpi anche con l'udito. Detto questo, il secondo periodo qual è in cui usiamo il viola? È una cosa interessantissima, i funerali. È vero, è vero. E a che cosa ci prepariamo con il viola? Adesso vi traggo in inganno, vi faccio un trabocchetto. Ci prepariamo a... Allora, l'altro periodo è il periodo della Quaresima e ci prepariamo alla Pasqua. E quando usiamo, durante la messa dei funerali, usiamo il viola, a che cosa ci prepariamo? Durante quando celebriamo la messa per quando una persona va alla casa del padre, qualcuno mi risponderebbe, ci prepariamo alla morte. Bravissimo. Ci prepariamo, non ho capito, chi mi ha risposto? Ci prepariamo?
Alla nuova vita.
Esattamente così. Noi con il funerale, con la messa in suffragio dei nostri fratelli defunti, non ci prepariamo a riflettere sulla morte, noi ci prepariamo alla nuova vita, ci prepariamo alla vita eterna che potremmo dire essere la nostra Pasqua. Per cui noi ci prepariamo al Natale, ci prepariamo alla Pasqua e ci prepariamo a vivere il nostro Natale nella Pasqua eterna con la celebrazione del funerale durante il quale usiamo i paramenti viola. Quindi, scusatemi, che c'entra con 1 e 4? Non riuscite a capire? 4 che significa? Sono le 4 settimane di avvento. E 1 che significa? La prima, oggi è la prima domenica, è la prima settimana dell'avvento. Quindi 1 e 4 significavano 1, 2 e 4. E 2 sapete che cosa significa? La seconda domenica, che vivremo domenica prossima. Oggi invece 2 significa una cosa un po' particolare. L'abbiamo detto in riferimento, leggete lì, la seconda tappa della missione popolare parrocchiale. La prima dove l'abbiamo fatta? E, allora, prima epitaffio, via Salvemini, epitaffio, via del Grano, fin sopra a tutta Sant'Andrea, via Mirabella. Invece la seconda? E vedete che ci sono tante persone, sapete che oggi eccezionalmente a Casarsa non è stata celebrata la Santa Messa delle ore 9, eccezionalmente, soltanto per queste 4 domeniche, poi si ricomincerà normalmente a celebrare la Santa Messa a Casarsa, quindi stiano tranquilli i casarsesi, per cui oggi noi a Casarsa non abbiamo celebrato la Santa Messa perché stiamo facendo nella zona a partire da Epitaffio, andando il cavalcavia, andando a Casarsa, tutta la zona di Casarsa, stiamo facendo la missione popolare. Abbiamo cominciato questa settimana con le sante messe. Ma 2 significa anche un'altra cosa. Io mi giro e vedo 2 novità sull'altare. Chi sono? I nostri seminaristi Gianluca e Domenico, che stanno qui con noi. Io però mi sono già troppo allungato. Ragazzi, chi è che mi deve portare i segni all'altare? Chi è che mi aiuta? Velocemente. Che cosa sta scritto su questa scritta? Sono che scritta è?
In attesa. è il messaggio che dobbiamo fare nostro per vivere al meglio il cammino verso il Natale. Ci attendono parole di gioia ed incoraggiamento, tempi di incontro con chi viaggia già al nostro fianco. Basta solo restare svegli e attenti alle strade che percorriamo.
Pensavo di essere l'unico a avere la tosse, anche tu c'hai una bella tosse e anche l'emozione. Allora, su questo manifesto cartellone sta scritto "Resta in attesa". Lo vogliamo dare a Luca, così lo sistema alla base dell'altare. Grazie mille. Io voglio dire soltanto una cosa velocissima, è la seguente. Immaginate, resta in attesa. Noi siamo in attesa di qualcosa. Vi faccio due esempi. Siamo in attesa della nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Noi possiamo attendere la nascita di nostro Signore in due modi. Vediamo quale vi piace di più. Immaginate, voi andate a scuola con l'autobus, siete piccoli. I più grandi vanno a scuola con l'autobus? Ecco, allora immaginate di attendere l'autobus. È una cosa piacevole? No. E se uno comincia a stare nervoso, a muoversi, arriva prima l'autobus? Allora, l'attesa dell'autobus è un'attesa noiosa. Noi possiamo anche tentare di fare tante cose, ma non dipende da noi che il pullman, che l'autobus arrivi prima per andare a scuola. Qualcuno poi potrebbe anche desiderare che l'autobus non arrivi mai, ma questa è un'altra cosa. Allora, l'attesa, come si attende un autobus, che è una questione noiosa. Invece avete mai sentito dire che una donna è in attesa? Avete mai sentito? Che significa? Che aspetta un figlio, un bambino, che in arrivo un fratellino o una sorellina. Allora vi faccio questa domanda. Una donna che è in attesa può fare qualcosa per ben attendere il proprio figlio, qualcosa di utile per il proprio figlio? Può fare tante cose. La prima cosa bellissima ci arriva da Carmine in fondo, può pregare. Poi una donna può fare altre cose per ben attendere il proprio figlio? Io ho pensato ad alcune cose. Una donna che è in attesa del figlio può fare questo: non fare sforzi eccessivi perché potrebbe danneggiare la salute del figlio. Può evitare di fare una cosa dannosissima, sapete quale? Bravissimi ragazzi. Poi può vivere una vita, un'alimentazione sana per non danneggiare il proprio figlio, non prendere certi medicinali. E poi può fare delle cose bellissime. Per attendere il proprio figlio può cominciare a preparare tanti bei vestitini, potrebbe cominciare a cantargli delle belle canzoncine, potrebbe dargli fare un grande regalo al proprio piccolino, dargli già dal grembo tutta la sua serenità, infondergli serenità. E allora c'è una bella differenza fra l'attendere l'autobus con noia e dall'altra parte attendere un proprio figlio, preparando l'arrivo del figlio, preparando una grande festa. Voi volete preparare e attendere la venuta del Signore in modo svogliato e annoiato, o volete invece ben preparare questa grande festa? Due. Busta numero due. Dipende tutto da voi. Allora ragazzi, dobbiamo prepararci alla venuta del Signore preparando una grande festa. Prepararci alla Santo Natale, per chi frequenterà il ritiro domenica prossima, viverlo per bene. Perfetto. Secondo segno, perché sennò poi le campane suonano e non posso dare la parola a Gianluca. Velocemente.
Occhi. Sono gli occhi di tutti i membri dei centri di ascolto che oggi animano la celebrazione della Santa Messa. Venite e vedrete, è l'invito di Gesù ai discepoli che gli chiedono dove abiti. Allo stesso modo, attraverso la missione popolare, tutti possono vedere con i loro occhi che è possibile vivere l'incontro con Cristo nella comunità parrocchiale.
Fammi vedere un attimo. Ci sono degli occhi, delle fotografie di alcuni occhi. Sono occhi belli, sono gli occhi delle persone della nostra comunità parrocchiale, dei membri dei centri di ascolto della zona numero 2, andiamo a Luca, zona numero 2, Casarsa. Cosa voglio dire circa gli occhi? Sarò telegrafico. Guardate, con gli occhi noi possiamo comunicare le cose più belle, con gli occhi possiamo accogliere le cose più belle. Faccio un riferimento a Gesù. Non so se ricordate quel passo del Vangelo, mi rivolgo in modo particolare agli adulti. C'era una donna che era stata scoperta a combinare un po' di guai, a fare dei peccati, l'adultera, e allora c'erano gli uomini che guardavano questa donna. Molti uomini guardavano questa donna con gli occhi del disprezzo, del giudizio, della condanna. Altri uomini guardavano questa donna con gli occhi, mi capite voi adulti, con gli occhi del desiderio. Per cui questa donna o era fatta oggetto di accuse o era fatta oggetto di pensieri brutti. Interviene Gesù e con i suoi occhi guarda questa donna in modo completamente nuovo. Con lo sguardo di Gesù questa donna viene ricreata e riceve una dignità nuova. Cosa voglio dire? Lo dico in modo particolare ai membri, a tutti, ma in modo particolare ai membri dei centri di ascolto della zona numero 2 Casarsa. Noi credenti nella nostra vita abbiamo ricevuto, grazie allo sguardo di alcune persone, la possibilità di scoprire lo sguardo paterno di Dio. Noi credenti abbiamo questo compito di trasmettere con il nostro sguardo, con i nostri occhi, la bellezza di Dio e le cose belle che Dio ha realizzato in noi e trasmetterle con la nostra vita e con il nostro sguardo. Quindi il messaggio è chiaro, mi auguro che possiamo, così come noi dobbiamo ringraziare delle persone che ci hanno fatto scoprire la bellezza di Dio, ci auguriamo che anche attraverso queste povere persone, attraverso le persone della comunità parrocchiale del Sacro Cuore, altre persone possano scoprire o riscoprire la bellezza di Dio. Io mi fermo, Gianluca, do a te il compito, ti chiedo questo. Tu ti stai preparando insieme agli altri amici in seminario, ti stai preparando alla ordinazione sacerdotale. In seminario, voi attendete l'ordinazione sacerdotale sbadigliando in modo svogliato e annoiato come si attende un autobus, o diversamente attendete la vostra ordinazione sacerdotale come una donna cura la nascita del proprio figlio?
Gli atteggiamenti sono molti, dove Don Giuseppe ce ne ha detto due, e gli atteggiamenti adesso riguardano anche noi. Voi ci vedete, siamo in cammino, e a volte nel cammino si può attendere. Quando uno inizia qualcosa, quando io faccio un progetto, avete mai visto costruire una casa? Una casa inizia, si mette il primo mattone, per arrivare poi al tetto, e poi quando ci andiamo anche ad abitare dentro, e là finisce il progetto. E così è la nostra vita. Quindi anche noi, Dio ci ha messo qualcosa nel nostro cuoricino. A me sapete com'è capitato? Come ho incontrato Gesù? Voi l'avete incontrato, Gesù. Anch'io ero come voi, andavo al catechismo. Tutto bene, tutto bello. Poi all'età della quinta elementare, all'inizio delle scuole medie, e non mi seguite in questo, ho iniziato a giocare il pallone. Mo vedete, non ce la faccio più. La ragazzina, il pallone, e non andavo più a messa, non andavo più al catechismo. Un giorno una mia zia disse: vuoi andarmi a fare questo piacere in chiesa? Io ci vado, che cambia? Vado a fare un piacere, da portare questa cosa al parroco. E in quel momento stava celebrando e mi ritornava nel cuore quell'invito che io avevo sentito quando ero piccolino come voi: Gianluca, vuoi venire con me? E io Filippis, andiamo. Così è iniziata la mia avventura con Gesù. Sono entrato in seminario e ho messo la prima pietra. Avete sentito? Anche la prima lettura ci ha parlato di una promessa di Dio. E anche Dio a me ha fatto questa promessa. Ti farò diventare pescatore di uomini. Bravissimo. Ti farò arrivare a portare la mia parola a tutti gli uomini. Bellissimo. E io sto in seminario da 10 anni con Domenico, l'altro seminarista. Immaginate, siamo dello stesso comune di Mondoro Inferiore, provincia di Avellino, non siamo salernitani, però siamo della diocesi di Salerno. Abbiamo fatto le scuole medie nello stesso comune, poi siamo entrati in seminario insieme. Vedete, a volte il Signore unisce le nostre stradine. Vedete, a volte noi pensiamo che il Signore per ognuno di noi traccia delle strade diverse, senza ombra di dubbio. Te diventerai dottore o sacerdote? Te che diventerai? Una veterinaria? Una maestra di scuola? Ah, una maestra di scuola! E tanti di noi ci portiamo dentro il cuore un sogno. Anche penso mamma e papà, quando prima di sposarsi, si portavano nel cuore un sogno. Era il proprio sogno. Ma poi viene Dio. Noi facciamo entrare Dio nella nostra vita. E Dio unisce le nostre strade. E ci porta tutti insieme a vivere una magnifica avventura che è quella della santità, che è quella di farci essere felici. Allora, che significa vocazione? Avete ascoltato il Vangelo? Sì, avete ascoltato. Significa mettere il cuore in sintonia. Avete mai sentito la musica rock? Tutto rumori. Ma avete sentito mai un bel pezzo di musica, tutto composto, una sinfonia? Un bel pezzo classico di musica, dove si capisce tutto, bello. Il Signore vuole anche da noi che il nostro cuore sia una sinfonia. Sia un bel canto. Sapete, c'era qualche anno fa un motto dell'ACR: con Gesù nella nostra vita è tutta un'altra musica. Noi possiamo dare tante musiche alla nostra vita, possiamo scegliere tante cose nella nostra vita, ma se scegliamo Gesù, che è l'unica cosa necessaria, abbiamo scelto il tutto. Abbiamo scelto la musica più bella e più armoniosa del mondo. Cos'è successo a me? Cos'è successo a Domenico? Cos'è successo a Don Peppino? Così è successo a mamma e papà che si sono sposati in chiesa? Per ogni persona che sceglie Gesù, la sua vita diventa una musica bellissima. E allora quando usciremo da qua, se noi abbiamo incontrato Gesù, lo dobbiamo portare. Quindi basta musi lunghi, basta capricci, anche gli adulti. Se abbiamo incontrato Gesù, dobbiamo portare la gioia che abbiamo dentro. Lui viene, ci tocca nel cuore e noi cambiamo vita. Quindi oggi sto qua per farvi vedere una cosa. Gesù nel Vangelo ha detto una cosa. Volete essere felici? Volete? Lo desiderate davvero? Tutti, anche gli adulti, desiderate essere felici? E dice Gesù, pregate il padrone della messa perché mandi operai nel suo campo. Perché mandi degli operai. Se noi vogliamo essere felici, dobbiamo pregare Gesù che ci faccia scoprire la nostra chiamata, la nostra vocazione. E quindi voi dovete pregare per le vocazioni, perché se uno non scopre la propria vocazione rimane infelice, diventa una persona non realizzata, e noi non vogliamo questo, vero? Noi vogliamo essere persone felici, quindi la preghiera è per questo, perché altri giovani scelgono questa felicità incredibile che è seguire Gesù. Adesso mi rivolgo agli adulti. Oggi non è vero che Gesù non chiama più, ci siamo qua noi, continua a chiamare, ma a volte sono i messaggi che noi diamo, sono i messaggi che ci vengono anche dati dalla televisione, dagli altri strumenti di informazione. Possono deviare. Sapete come siamo? Come delle antenne spuntite. Non prendono più il segnale. Avete mai visto la televisione? Mo c'è il decoder, non ci saranno più problemi. Però una volta, quando l'antenna non funzionava, il canale non si vedeva bene. Continua a chiamare, ma a volte il messaggio non arriva chiaro ai nostri figli. Preghiamo perché questo messaggio arrivi anche a voi. Ok? E poi stiamo qua per i più adulti, per i più grandi, per un'offerta, per sostenerci in questo cammino. A volte non è facile andare avanti, sappiamo oggi le difficoltà che ci sono, noi veniamo come dei vostri figli, perché il bene della Chiesa è di tutti. E penso che una Chiesa senza sacerdote, voi ne avete testimonianza, cioè una Chiesa con un buon sacerdote porta Gesù a tanti uomini. Quindi questo è il compito che noi vi affidiamo con questa giornata. E ricordatevi di pregare quindi per tutte le vocazioni e di pregare per i seminaristi che stanno in questo seminario, perché possiamo attenderla Gesù, che ci vuole dare questo compito di portarlo a tutti gli uomini con gioia e sempre con forza. Grazie.
Questa domenica siete fortunati perché non dovrete subire la mia omelia, ma abbiamo l'opportunità di ascoltare una nuova voce, una voce diversa, una voce fresca, diciamo una voce in formazione che sta crescendo. Ed è bello sentire la voce di una persona che nei primi anni di seminario è in cammino verso il sacerdozio. Sono anni di formazione in cui i ragazzi si sperimentano, in cui i ragazzi si verificano, in cui i ragazzi si domandano sempre la volontà di Dio sulla loro vita. Quindi sono anni delicati. Accogliamo la voce nuova, Domenico, accogliamola come se fosse una perla preziosa, perché va curata e va conservata con delicatezza. Come già vi diceva Don Giuseppe poc'anzi, oggi viviamo insieme l'esperienza della giornata del seminario. Oltre ad essere una voce nuova, è anche una voce un po' assonnata, visto che l'orario non è il solito, no? E perché noi nelle domeniche dell'anno ci andiamo nelle diverse comunità parrocchiali. Solitamente quando ci vedono, pensano che siamo in quella parrocchia per quella giornata, per una semplice raccolta di fondi. Invece lo scopo di questa giornata è quello di obbedire, di rispettare, di concretizzare un comando che Gesù stesso ci rivolge nel Vangelo, un invito che Gesù ci rivolge nel Vangelo, quello di pregare il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. La messa è molta, ma gli operai sono pochi. E noi come cristiani abbiamo il compito e il dovere di chiedere al Signore, al padrone della messa, al padrone della vigna, operai per la sua messe, operai per la sua vigna. E non possiamo, ecco, tirarci indietro oppure tappare le orecchie dinanzi ad un invito del genere. È Gesù stesso che ce lo chiede. E allora da oggi
vogliamo iniziare, se prima lo facevamo, oggi vogliamo intensificare ancora di più questa preghiera per le vocazioni. E quando parliamo di vocazioni ci riferiamo alla vita matrimoniale, alla vita religiosa, alla vita sacerdotale. Oggi siamo chiamati in questa comunità a pregare in maniera particolare per le vocazioni al sacerdozio. Pregare per un sacerdote è anche adottarlo come un proprio figlio. Sapere che vi è un figlio che non è mio, ma che può essere mio, ecco, in seminario, e che devo, ecco, dargli il cibo, l'alimento necessario perché questo figlio cresca e, come dice il Vangelo, in santità e giustizia davanti a Dio e anche poi un giorno davanti agli uomini. E allora accogliamo questo invito che Gesù ci rivolge nel Vangelo, quello di pregare egli stesso perché mandi operai nella sua messe, nella sua vigna. E diceva un sacerdote, Don Primo Mazzolari, che è comune opinione tra le persone che la strada al sacerdozio sia una strada dove tutto scorre liscio e blando, invece è una strada da costruire col piccone. Cioè, molti pensano che chi diventa sacerdote si è sistemato per tutta la vita. Dice l'espressione comune che fatti prete, tanto potrai guadagnare ancora di più, oppure meglio tu che ti sei fatto prete, non hai problemi, non hai pensieri, a cosa devi pensare? Invece lui continua nella sua espressione dicendo che è una strada dura e che bisogna costruirla col piccone. Chi ha lavorato oppure chi maneggia tra le mani un attrezzo del genere può sapere e testimoniare quanto sia duro averlo tra le mani. E allora è così anche la strada che abbiamo intrapreso, io, Gianluca, che già Don Peppino e l'altro Don Giuseppe hanno intrapreso e stanno camminando per questa strada del sacerdozio. È una strada dura, è una strada difficile da percorrere, ma anche una strada affascinante e bella, ecco, da vivere e da condividere un giorno con chi ci sarà accanto. Allora noi insieme con voi in questa giornata vogliamo pregare per la nostra personale vocazione, per la vocazione di quanti, ecco, hanno accolto questo invito, questa chiamata da parte di Dio, e anche per coloro che un giorno accoglieranno la voce di Dio e poi la concretizzeranno, ecco, con tutti quanti noi. Oggi non è facile rispondere all'invito e alla chiamata da parte di Dio. Solitamente siamo disposti a rispondere alla chiamata dei nostri politici, no? Che ci chiamano in campo per scendere in campo per le votazioni, per esprimere un nostro parere. E lì siamo disposti, ecco, a mettere in gioco anche noi stessi. Con Dio invece siamo disposti a fare il contrario, perché sappiamo che è dura, sappiamo che è difficile e sappiamo che anche, ecco, non è facile restare fedeli a questa chiamata. E allora vogliamo pregare per coloro che un giorno accoglieranno, per coloro hanno già accolto questa chiamata, che si intensifichi il coraggio in noi di seguire continuare a camminare per questa strada e anche di poi un giorno essere testimoni dell'amore di Dio. Durante l'offertorio vi consegneremo delle buste dove ognuno di voi potrà mettere liberamente la propria offerta. Dicevo all'inizio che non è questo lo scopo della giornata del seminario, però il seminario, come in tutte le grandi famiglie, e essendo anch'esso una famiglia, vive le sue spese, ha bisogno di affrontare le sue spese. Allora, ecco, vogliamo farvi partecipi, farvi contribuire anche a voi, e in maniera particolare per aiutare coloro che hanno difficoltà alla fine dell'anno a saldare la retta. E molti di loro, ecco, non avendo situazioni economiche familiari agiate, ecco, lasciano il cammino e quindi si sentiranno poi infelici per non aver realizzato la propria vocazione. E dovrà essere anche un po' responsabilità nostra di questi figli che un giorno, ecco, potranno essere nostre guide, nostri pastori. E allora vi consegniamo delle buste dove ognuno di voi liberamente potrà mettere la propria offerta, e sarà anche per noi un gesto di carità e anche di particolare predilezione vostra nei nostri confronti. E concludo facendo con voi un patto, il patto della preghiera reciproca.
noi nelle nostre preghiere quotidianamente vi ricorderemo dinanzi a Dio e quotidianamente offriremo le nostre giornate per ognuno di voi perché possa santificarsi nella propria chiamata, nella propria vocazione. E voi farete altrettanto per noi, nelle vostre giornate, le mamme nei loro lavori domestici, i papà la fatica di alzarsi a mattino per andare a lavorare, i giovani la fatica per alzarsi, andare a scuola e per lo studio. Offriranno tutte queste loro giornate, queste loro fatiche per noi che abbiamo il desiderio di un giorno di essere testimoni di Cristo e testimoni dell'amore di Dio. Grazie.
Credo che sapete il perché di questa pagina del Vangelo così strana e potrei dire così poco allegra. Potremmo meravigliarci perché il Natale, anche a livello estremamente infantile, è la festa delle luci, è la festa dei giocattoli. Ricordo che da ragazzo ero molto contento perché c'erano vacanze più lunghe di quelle pasquali, col rischio di non capire niente del Natale, ma comunque normalmente si ritiene il Natale una festa molto gioiosa, magari senza sapere il perché. E allora uno si può chiedere come mai una festa così gioiosa comincia con il colore identico a quello della Quaresima e comincia con un Vangelo così terrificante. Sembra quasi che dobbiamo preoccuparci per la venuta di Gesù. La risposta teologica penso che la sappiate. L'avvento fin verso il 15-16 dicembre fa riflettere sulla venuta di Gesù alla fine dei tempi, la fine del mondo, il giudizio universale, chiamatelo come vi piace di più, mentre invece gli ultimi giorni, potremmo dire la novena di Natale, sono focalizzati alla venuta imminente del Natale, il Natale di 2000 anni fa e il Natale del 25 dicembre di ogni anno. A me piace pensare che una pagina del Vangelo così impegnativa e anche se vogliamo così simile a quella delle domeniche scorse e dei giorni feriali dei giorni precedenti vuol significare che la venuta di Gesù è un dono così grande, è un evento così significativo per il quale dobbiamo essere estremamente responsabili. Potremmo dire l'importanza di non sprecare un dono così grande, l'importanza di non essere distratti talmente da perdere la sua venuta. Anche perché normalmente quando uno viene, pensiamo a un parente che viene da lontano, pensiamo a un bambino che nasce e viene in una famiglia o un bambino adottato, quando uno viene noi lo vediamo. Ecco, credo che il dramma forte del cristianesimo, in particolare in quest'epoca storica, nella cultura contemporanea, è l'invisibilità di Dio. Siccome siamo presi da quello che vediamo, da quello che sentiamo, basti pensare al commercio dei negozi, a tutte le luminarie che ci sono, beh, Gesù non mi sembra proprio così visibile, basti pensare al Vangelo domenica scorsa, in cui Pilato lo vede, ma di Gesù non capisce assolutamente nulla. E perciò all'inizio della Santa Messa io cominciavo in quel modo non provocatorio ma molto responsabilizzante. Oggi il Signore viene attraverso la Chiesa, attraverso la comunità parrocchiale, attraverso coloro che in modo diverso si impegnano nella missione. Capite? Questo significa una sola cosa. Io sto crescendo per diventare simile a Gesù, in modo che chi vede me in qualche modo veda Gesù. Beh, io credo che questo non sia eccessivamente mistico o straordinariamente impegnativo, perché mi martella continuamente nel cuore e nella mente, in maniera gioiosa, non in maniera negativa, una frase che sentii circa 20 anni fa dal vescovo che c'era prima del vescovo attuale, Monsignor Grimaldi, che amava ripetere: il Natale non è Dio che diventa uomo. Questo è metà Natale. l'essenziale del Natale, l'essenziale dell'Avvento, non è interrogarsi sul fatto che il Signore viene, ma perché il Signore viene, con quale scopo. Dio diventa uomo perché l'uomo diventi Dio. Potremmo dire in maniera più semplice, Gesù nasce perché ognuno di noi è chiamato a nascere. Ecco, questo ve lo dico con una frase molto difficile, ma direi molto moderna, molto interessante, molto affascinante, ma una frase scritta circa 17 secoli fa, da uno dei più grandi, dei primi scrittori cristiani, San Gregorio di Nissa. San Gregorio di Nissa fa un paragone molto strano, detto in maniera molto semplice, tradotto da me. Io sabato scorso ho celebrato qui la Santa Messa, c'era questo ambone, questo luogo di pietra su cui appoggiamo il libro sacro, e c'eravate voi, più o meno penso gli stessi. Qual è la differenza? La differenza, afferma San Gregorio di Nissa, è che gli oggetti materiali non mutano molto. Certo, fra 50 anni forse si è mossa qualche piccola pietra di questa struttura che è davanti a me, ma noi cambiamo continuamente. Certo, cambiamo a livello cellulare, cambiamo, forse ci cade qualche capello e così via, magari ingrassiamo o dimagriamo, probabilmente invecchiamo un po' tutti, ma San Gregorio di Nissa fa riflettere sul fatto che noi cambiamo continuamente, leggo testualmente, noi siamo i nostri stessi genitori, creandoci come ci vogliamo. Essere soggetto a cambiamento è nascere continuamente. Ecco, credo che una frase così impegnativa richieda molto tempo per un'assimilazione. Allora io vi faccio due esempi molto strani e molto diversi per farvi capire in che senso noi cambiamo continuamente, in che senso tutto questo è fondamentalmente invisibile, come in qualche modo, dicevo prima, sono invisibili le venute di Dio, e Dio non è che lo vediamo e lo tocchiamo facilmente. Quando c'è la festa di Cristo Re, ogni anno cambia il Vangelo, si ripete ogni 3 anni. Domenica scorsa abbiamo letto l'incontro-scontro tra Gesù e Pilato, un altro anno si legge un passo, forse ancora più bello, Gesù sulla croce, che in extremis salva il buon ladrone. Ecco, vi invito a riflettere sul cambiamento avvenuto del buon ladrone, sul fatto che lui nasce sulla croce, nasce mentre sta morendo, nasce al paradiso, nasce ad una nuova vita. Il Signore lo cambia completamente, lo trasforma da ladrone delinquente nel primo santo che va in paradiso. Allora, se vi dicevo prima, Dio viene, ma perché viene? Con quale scopo? Per fare di noi quello che ha fatto col buon ladrone. Ma io mi chiedo, le persone presenti, che addirittura offendevano e provocavano Gesù, scendi dalla croce e ti crederemo, ma cosa vedono? Cosa capiscono? Di cosa si rendono conto? L'essenziale è invisibile, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Chi è in questa situazione non vede. L'altro esempio, quanto mai banale, quanto mai materiale, ma che c'è il rischio di dimenticare, le due cose che a mio parere hanno il valore più diverso che si possa immaginare nella nostra vita. Due ostie. L'ostia che noi usiamo, che adesso stanno alle mie spalle, che devono essere consacrate, e le ostie subito dopo la consacrazione. Immaginate un valore più diverso tra due cose praticamente identiche. Un'ostia quanto varrà? Non so, 5-10 centesimi, penso di meno. E un'ostia consacrata, ovviamente, è del tutto infinito il suo valore. Ecco, così per noi. A seconda io come accolgo la venuta di Gesù e quindi in me divento il genitore di me, con la grazia di Dio, con l'unico scopo di crescere nella conformità a Gesù. E se volete in una sola parola che cosa vuol dire la conformità a Gesù? Le beatitudini. Vorrei dire due concetti e concludo, ce ne sarebbero ovviamente molti altri, ma ve ne dico soltanto due. Facilmente noi possiamo contrapporre una persona superficiale, una persona che va bighellonando, una persona che magari si rovina l'esistenza con la droga o con l'alcol, e magari all'opposto una persona molto impegnata negli affari, nella politica, nel darsi da fare con il commercio e così via. Ecco, mi colpisce nel Vangelo che abbiamo ascoltato la frase che ho letto poco fa, ve la voglio ripresentare. State attenti che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Ecco, forse il primo anno che io noto la grande differenza tra dissipazioni e ubriachezze da un lato e affanni della vita dall'altro. Capite che dissipazione e ubriachezza significa, potremmo dire, peccati contro la temperanza. Chi mangia assai, chi beve assai, chi si diverte assai, chi magari stanotte va in discoteca fino alle 6 la mattina, non so poi domani se potrà andare a messa con quale mentalità, perdonatemi la battuta. Ecco, potremmo pensare che gli affanni della vita, quando ero parroco, la maggior parte delle persone che non andavano a messa dicevano che facevano bene a non andare a messa, perché loro mica andavano a divertirsi, loro avevano gli impegni e gli affanni della vita. Capite? Allora anche per noi che andiamo a messa, anche per noi preti, com'è importante equilibrare, impegnarsi nella vita ma senza affannarsi, che poi significa saper cogliere la presenza di Gesù davvero in mezzo a noi. L'ultima cosa, e concludo, è una cosa enorme, ma ve lo dico in pochissime parole, cos'è l'Avvento? Beh, semplicemente questo. Il Signore che vide gli ebrei, vide gli uomini distanti da Lui, Lui colma la distanza facendosi uomo. Ecco, allora chiediamoci, e torniamo al discorso missionario, chi crea distanze con noi, chi crea distanze con Gesù Cristo, chi crea distanze nella nostra famiglia o nella nostra parrocchia o nelle nostre amicizie, io mi limito a constatare, a giudicare, oppure soffro, prego, amo per colmare queste distanze? Gesù Cristo questo ha fatto.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te.
Fratelli e sorelle, Dio viene incontro al nostro desiderio di salvezza, suscitandolo in noi con la sua parola viva, soprattutto in questo tempo di avvento che oggi abbiamo iniziato, mostrandoci il volto di Cristo suo Figlio. Preghiamolo con fiducia e diciamo: vieni presto, Signore.
Per i nostri amici Domenico e Gianluca, che oggi in occasione della giornata del seminario sono qui tra noi perché il Signore li renda veri discepoli e buoni annunciatori del suo Vangelo, preghiamo.
Preghiamo per le famiglie che durante questa settimana ci hanno ospitato nelle loro case in occasione della missione popolare parrocchiale nella zona di Casarsa, affinché diventino vere testimoni dell'incontro vissuto con Gesù. Preghiamo.
Rendici vigilanti e attenti alla tua venuta, Signore. Fa che ci comportiamo in modo da piacere a Dio, usando bene il nostro tempo e le nostre energie in tutte le occasioni della vita. Preghiamo.
Per noi, perché all'inizio di questo tempo di avvento accogliamo il richiamo alle nostre responsabilità, ricordandoci che un giorno dovremmo rendere conto al Giudice Supremo della nostra vita. Preghiamo.
Per mia zia che non sta bene, preghiamo.
E preghiamo per tutti gli ammalati, preghiamo.
Mentre inizia il tempo dell'Avvento, ti preghiamo, Signore, per il Papa e per tutti i nostri sacerdoti. Possano sostenerci nel cammino che conduce all'incontro con te. Preghiamo.
Ti prego perché tu sia sempre con tutti noi.
Preghiamo. Preghiamo.
Per i morti, per i poveri. Gesù, preghi per i bambini che sono malati.
Per la nostra Chiesa.
Preghiamo.
per la Chiesa affinché manifesti sempre più il volto di Cristo Salvatore verso quanti riconoscendosi peccatori, cercando il perdono, preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, per Domenico Gianluca, affinché diventino sacerdote più presto e imparino ai bambini la vita di Gesù, preghiamo.
Per i bambini senza genitori, preghiamo.
Per i bambini che non stanno bene.
Per mia nonna che è morto.
Insieme a tutti, per tutti i defunti, preghiamo.
Per tutte le mamme del mondo, fino a che mia mamma di Ciro.
Preghiamo. Presentiamo al Signore tutte queste intenzioni per l'intercessione di Maria Santissima, per Cristo nostro Signore.
Unico riferimento del mio andare, unica ragione.
Il pane e il vino. Hai scelto, Gesù, il pane e il vino, frutto umile del lavoro dell'uomo, perché diventassero segno concreto della tua presenza in mezzo a noi. Li offriamo a te, Gesù, come pegno della nostra volontà di crescere nella carità e nel servizio. La Bibbia è la tua parola, Signore, attraverso cui ci chiami e ci inviti ad adottare la tua mentalità per riconoscere in chiunque si incontri la presenza di Dio Padre. Portiamo all'altare la Bibbia perché sia per noi la guida per essere e fare Chiesa. La candela. La candela è il simbolo della luce che scaturisce dalla preghiera. La offriamo a te, Padre, perché con la sua luce illumini le nostre giornate, donandoci il senso delle cose che facciamo e della strada che percorriamo. La corda. Questa corda simboleggia quei legami che spesso ci soffocano e ci impediscono di crescere perché immaturi. La presentiamo al tuo altare, Signore, perché diventi il legame puro del comandamento nuovo che ci tiene tutti uniti. Le chiavi della Chiesa. Queste chiavi, Gesù, sono il segno dell'invito di entrare a far parte in maniera attiva e consapevole della comunità parrocchiale. Le presentiamo a te, perché con l'aiuto della tua grazia potremo diventare membri attivi della sua storia.
Unico sostegno tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Con la forza e la gioia del cuore innalzo la mia preghiera al Signore. Lo ringrazio e gli chiedo sostegno per camminare nella via dell'amore. Poi un salmo e un brano della parola tracciano il percorso da seguire per la nuova giornata che inizia nel segno del lavoro e del servizio. Ho bisogno di quest'attimo di luce per organizzare gli impegni, per non scivolare nell'idea di una cultura del fare e dell'apparire. Un silenzio di gioiosa comunione e l'ascolto attento della parola sono i doni che guidano la mia vita nella fedeltà alla missione ricevuta.
Tutto ruota attorno a te in funzione di te.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Gesù Signore, andate in pace.
E poi non è...